consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Roberto Conti in regia, Karin Condolf al centralino. Lei risponde allo 0848030808. Oggi, primo appuntamento della settimana con la consulenza, parliamo di lavoro. Lavoro che negli ultimi anni diventa sempre più fonte di stress, ce lo dicono gli studi e le statistiche, fonte anche di malessere e disagi psicofisici. Ne parliamo noi oggi per capire però quali sono gli strumenti a disposizione del lavoratore, innanzitutto per riconoscere i segnali che ci dicono che la nostra situazione lavorativa sta forse peggiorando e dunque dobbiamo intervenire, e anche per capire quali sono appunto gli strumenti per intervenire, per invertire la rotta, per trovare un sostegno, per trovare un aiuto. Ne parliamo con Liala Cattaneo, che è coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro. Signora Cattaneo, benvenuta alla consulenza.
Grazie e buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, laboratorio di psicopatologia del lavoro. Questo già mi offre le prime due domande della consulenza di oggi. Innanzitutto vorrei chiedere cos'è la psicopatologia del lavoro.
Ma diciamo che la psicopatologia del lavoro è una branca della psichiatria e della psicologia che studia il legame tra lavoro e salute. Sempre più, lo abbiamo visto negli ultimi anni, c'è una correlazione tra lavoro e salute, c'è un aumento dei fenomeni come lo stress, il burnout, i conflitti e il mobbing, e la psicopatologia studia proprio questi fenomeni.
E l'altra domanda, la seconda, è il laboratorio di psicopatologia del lavoro, se ce lo presenta e ci dice cosa offre questo servizio cantonale.
Sì, il laboratorio di psicopatologia del lavoro è un servizio relativamente giovane, nel senso che è nato nel 2005, è un servizio dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale. È nato proprio dalla constatazione che anche alle nostre latitudini c'è un aumento di questi fenomeni, non toccava soltanto altre realtà, altre nazioni, ma anche la Svizzera e anche il Ticino. Quindi, vedendo che sempre più persone si rivolgevano a medici di famiglia o a medici psichiatri, ma anche ad altre figure professionali, riportando un malessere legato al lavoro, ecco che il cantone ha deciso di mettere a disposizione questo servizio.
Allora, lei diceva relativamente giovane, perché siete partiti operativi nel 2006?
Nel 2006, sì, diciamo che nel 2005 abbiamo iniziato a studiare quello che era la realtà ticinese, quindi ci siamo confrontati con altre figure professionali. Abbiamo anche fatto una ricerca in collaborazione con la SUPSI, dalla quale è risultato che effettivamente c'era un aumento di questi disagi, e siamo sì diventati operativi nel 2006.
Lavorano presso questo laboratorio diverse figure professionali, perché è un po' un settore che va diciamo controllato, e anche i servizi che vengono offerti sono a cavallo tra diverse professioni.
Esatto, bisogna anche dire che sono dei fenomeni molto complessi che toccano più ambiti della vita di una persona, tocca la salute fisica, la salute psicologica, ma anche poi la vita sociale, la vita familiare, quindi era necessario creare un'equipe multidisciplinare che è composta da un medico psichiatra, da psicologi, da assistenti sociali, per garantire una presa a carico a 360 gradi.
E che servizi offrite al lavoratore che appunto chiede il vostro sostegno, ma anche voi non vi rivolgete solo ai lavoratori, ma anche alle aziende?
Esatto, diciamo che il grosso del nostro lavoro consiste nell'offrire un supporto psicosociale o medico alle persone che manifestano un disagio psicologico legato a una situazione di stress, di burnout o di conflitto e mobbing. È anche vero però che negli anni abbiamo sentito la necessità e l'esigenza anche di andare un po' laddove il problema nasce, ossia sul posto di lavoro, e abbiamo iniziato a dialogare dialogare con le aziende offrendo dei corsi di prevenzione, di sensibilizzazione o anche offrendoci per delle mediazioni in situazioni di conflitto, insomma un qualcosa di più attivo oltre alla presa a carico del singolo individuo.
Un po' di attivo per fare appunto un lavoro di informazione e prevenzione.
Sì. Che oggi è sempre più importante la prevenzione, perché l'individuo può fare molto, può mettere in atto tante strategie per cercare di affrontare queste situazioni, ma è chiaro che abbiamo bisogno della collaborazione delle aziende, ma soprattutto abbiamo bisogno che già ci sia una sensibilizzazione su questi temi per creare dei posti di lavoro sani, oserei dire, e quindi c'è bisogno dell'impegno di tutti.
Ecco, il laboratorio immagino che è proprio un osservatorio privilegiato, e voi cosa osservate sul mondo del lavoro? Rimaniamo in Ticino, ma anche Svizzera italiana e anche Svizzera. Mm-hmm. Quali sono le tendenze?
Ma da quello che noi osserviamo vediamo che le problematiche più frequenti sono quelle legate alle relazioni interpersonali sul posto di lavoro. Parlo di conflitti e parlo di mobbing o presunto mobbing, perché poi avremo modo di definire meglio questo fenomeno. Quindi sono soprattutto quei problemi legati alle relazioni. Sempre meno ci sono problemi legati alla salute, nel senso di ergonomia, di igiene, piuttosto che, ma sono sempre più questi rischi psicosociali che emergono, ed in particolar modo, ripeto, i conflitti. E poi tanto stress. La gente oggi ha una percezione di stress, di sovraccarico, di non riuscire a portare a termine il lavoro. Questo genera ansia, genera insonnia, genera tutta una serie di sintomi che peggiorano lo stato di salute delle persone.
Questo anche perché il lavoro ha sempre di più un ruolo molto importante nella nostra vita, nella nostra realizzazione personale, nella narrazione della nostra identità. Insomma, noi siamo un po' quello che facciamo sul posto di lavoro.
Assolutamente sì. Il lavoro non è solo lo stipendio alla fine del mese, il lavoro è determinante per la costruzione della propria identità. Infatti lo vediamo quando viene a mancare, ossia quando una persona perde il lavoro, si ammala, ma proprio perché c'è una destrutturazione dell'identità, c'è una perdita di ruolo, c'è una perdita delle relazioni sociali. Cioè, infatti si dice che il lavoro è il grande integratore, ma perché ci fa sentire parte di un qualcosa, ed è sempre più importante per l'identità e anche per la salute mentale quando va bene. E invece quando va male, proporzionalmente c'è un danno a questa identità e poi dei problemi di salute anche seri.
Incredibile pensare che il lavoro, che è lì dove noi ci realizziamo, ci possa causare problemi di salute. Immagino che anche questa consapevolezza, questo processo di rendersi conto che magari il lavoro, dire basta, non posso più lavorare in questo modo perché sennò ne va della mia salute, immagino che sia difficile arrivare a questa presa di coscienza.
È molto difficile, molto difficile. È un pensiero che fa paura, tant'è che per andare a memoria so che a livello svizzero, ma anche ticinese, oserei dire che un quarto, se non un terzo delle persone menzionano la perdita del posto di lavoro, cioè o meglio la paura di perdere il posto di lavoro, come una delle preoccupazioni più importanti, ma proprio perché si sa che poi si perdono tutti gli elementi che abbiamo appena detto, dall'identità, al di là del salario chiaramente, ma anche tutto quello che è l'identità, l'inserimento, l'integrazione, le relazioni sociali e anche la propria capacità e competenza.
Perché poi si viene esclusi non solo dal posto di lavoro, ma da tutta una serie di relazioni sociali, della vita quotidiana, non so, salire sul bus per andare a lavorare, bere il caffè con i colleghi. Si viene tagliati fuori da tante cose,
sì.
Se non si lavora più, non solo dal proprio il fatto di ricevere un salario e avere una gratificazione per quello che si fa quotidianamente.
Esatto, è proprio così, c'è un senso di isolamento e di non integrazione nel contesto sociale, che fa male.
Allora magari arriviamo a vedere qual è il motivo, quali sono i motivi più frequenti che spingono i lavoratori e le lavoratrici a rivolgersi al vostro servizio.
Ma come dicevo prima, a noi arrivano soprattutto delle problematiche legate ai conflitti. È vero anche che le persone si presentano dicendo sono vittima di mobbing. Spesso accade perché c'è una percezione di essere vittime di una situazione, di un'ingiustizia, di un qualcosa che non va, di una discriminazione. Poi è vero che sta a noi definire i fenomeni, nel senso che aiutiamo le persone a dire sì è mobbing oppure no, non è mobbing, e questo è importante soprattutto per aiutare la persona a scegliere la giusta strada di intervento, perché se la persona vive una situazione di conflitto, allora possiamo proporre delle strategie di fronteggiamento, proporre anche delle mediazioni in azienda, una risoluzione della situazione. Se è mobbing, l'intervento è diverso, dobbiamo valutare a fondo la situazione, capire anche che cosa la persona vuole fare, vuole andare verso la denuncia, vuole andare verso, cioè dipende un po'. Quindi per noi è molto importante fare prima di tutto questo chiarimento con le persone, anche sottolineando il fatto che anche se non è mobbing non vuol dire ok, allora non è nulla, perché siamo consapevoli del fatto che anche i conflitti possono far soffrire tanto, possono creare grossi problemi, è solo il tipo di intervento che cambia.
Allora, questo diciamo è quanto lamentano più spesso i vostri utenti.
Utenti, sì. Diciamo conflitti e mobbing, poi c'è tutto l'altro aspetto che direi, io abbiamo fatto un piccolo calcolo, diciamo che se un 60% delle persone si rivolge portando problematiche legate ai conflitti, il restante 40% si suddivide in persone che si presentano chiedendo aiuto perché stanno vivendo una situazione di stress o di burnout, oppure perché hanno perso il posto di lavoro, non sanno che cosa fare, ci chiedono aiuto anche concreto, dove devo andare, a chi devo chiedere, cosa devo fare, e poi anche situazioni di precarietà di lunga durata, persone che magari una volta esaurito il termine quadro della disoccupazione devono andare in assistenza, non sanno come fare, che passi intraprendere, perché magari sono persone che hanno lavorato una vita e si ritrovano senza lavoro a 45, 50, 55 anni e non sanno neanche quali sono i passi da intraprendere, e noi laddove possibile cerchiamo di accompagnare queste persone coinvolgendo anche gli altri partner sul territorio, gli uffici di collocamento piuttosto che i comuni, insomma tutti gli enti preposti per aiutare le persone in queste situazioni.
Ecco, direi che ripartiamo da qui dopo un brano musicale, proprio partendo da questo 40% di persone che si rivolge per questi motivi legati a stress, alla precarietà sul posto di lavoro. Poi in un secondo tempo affronteremo il problema dei mobbing e delle relazioni conflittuali. Voi all'ascolto, come sempre, potete intervenire nella nostra discussione con le vostre domande, le vostre riflessioni, i vostri spunti. Questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say, this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway. Stronger than moonshine.
waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture a highway.
Lavoro che fa ammalare, lavoro che genera malessere, disagi psicofisici, è di questo che stiamo parlando oggi alla consulenza per capire come si può intervenire in tempo. E stiamo parlando appunto con Liala Cattaneo, che è coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro. Dicevamo che una buona parte dei vostri utenti viene da voi e lamenta uno stress crescente sul luogo di lavoro. Stress causato da cosa?
Ma diciamo magari una definizione di stress per essere in chiaro, ecco, perché lo stress oggi è una parola che è entrata nel linguaggio comune, nel senso che non passa giorno che penso che qualcuno di noi dica oh, che stress. In verità lo stress è un fenomeno molto complesso, è un fenomeno che è reso anche difficile dal fatto che è molto soggettivo. Quello che per me è stressante magari non lo è per un'altra persona. Detto ciò, diciamo che è la situazione in cui una persona sente di non riuscire più a far fronte alle sollecitazioni o agli impegni della vita quotidiana, che siano lavorativi o extralavorativi. È una sensazione di fatica, di non avere più la forza, di non avere più le energie e le risorse per affrontare.
Di essere un po' sopraffatti.
Di essere sopraffatti, esattamente. Spesso il pensiero è io non ce la faccio, non ce la faccio più, e questo genera ansia. Molto spesso, nei casi più estremi, può arrivare anche a generare degli attacchi di panico, delle persone che veramente dicono non ce la faccio, non ce la faccio, hanno paura delle conseguenze di questo non farcela e quindi provano veramente un senso di ansia e di stress molto importante. E quindi è veramente una sensazione che porta e può portare a sviluppare delle malattie, delle sindromi ansioso-depressive o dei disturbi importanti come i disturbi del sonno, il pensiero intrusivo, lo svegliarsi di notte a dire domani devo fare questo e questo, non ce la faccio, subentra l'ansia, quindi non riesco a riaddormentarmi. Provoca anche nervosismo, irritabilità, e chiaramente tutto questo ha un impatto non solo sulla salute ma anche proprio anche sulle relazioni. Penso magari alla famiglia, che spesso poi è la prima come dire entità che subisce un po' il nostro stress, e quindi è un po' un effetto micado. Ho delle preoccupazioni, ho una sensazione di stress, e quindi ha delle conseguenze un po' su tutti gli ambiti. È proprio la sensazione di non avere le risorse, è uno squilibrio, diciamo, tra quelle che sono le mie energie e quello che sono chiamata a fare. E infatti lo stress in verità è un processo di adattamento tra noi e l'ambiente. Ecco che lo stress, quello negativo, perché poi va distinto anche lo stress positivo e lo stress negativo è quando c'è un fallimento di questo processo di adattamento con l'ambiente esterno, con il mondo in cui io sono, nel quale sono inserito, diciamo.
Cioè, quanto mi viene chiesto dall'ambiente esterno, io non riesco più a soddisfarlo.
Esatto, esattamente, è troppo. Diciamo che la sensazione del troppo, che può essere un carico di lavoro troppo elevato e non avere magari... Ecco, e qui possiamo andare alle cause dello stress, quindi per riallacciarmi alla domanda che lei mi poneva. Oggi se guardiamo le statistiche, ma se guardiamo anche noi quello che le persone ci raccontano, è proprio il carico di lavoro troppo elevato e la mancanza di tempo per svolgere il lavoro. Sono sempre scadenze difficili da rispettare e a volte mancano gli strumenti per svolgere al meglio il lavoro, ma strumenti anche a livello di tempo, ma anche proprio strumenti come le informazioni, come il supporto dei colleghi, che è molto importante anche poi come fattore di prevenzione. Quando manca è sicuramente un fattore di stress, il fatto magari di anche non solo nella quantità del lavoro ma anche nella qualità. Oggi il lavoro è sempre più complesso, sempre più informazioni e non è sempre facile farvi fronte. E poi tutta una serie di altri fattori, la mancanza di autonomia, il fatto che ci viene detto come, quando, dove, in quanto tempo svolgere il nostro lavoro, anche la mancanza di riconoscimento, che magari è un fattore di stress un po' particolare, nel senso che quando manca il riconoscimento, diciamo, non abbiamo quella motivazione, quella voglia di fare che ci permette magari anche di sentire un po' meno stress. Infatti ci sono fior fior di ricerche che dicono che se c'è un carico elevato ma c'è autonomia e c'è riconoscimento, la percezione di stress è inferiore rispetto a chi ha molto da fare e in più non ha nessun riconoscimento da parte dei superiori.
Nessuno che gli dice bravo, brava.
Esatto, esatto. E quello sicuramente sono fattori importantissimi. E poi, per tornare ai conflitti, è un altro fattore di stress molto importante, nel senso che la persona che ha dei conflitti con i colleghi o con il superiore sicuramente è un fattore che pesa. Pesa, è un fattore che si porta a casa la sera, la notte, si pensa: ma perché oggi mi ha detto così, ma perché non mi hanno invitato a quella formazione, ma perché non mi hanno detto che c'era la riunione. Di questo tema poi parleremo dopo, ma sicuramente i conflitti sono uno dei fattori di stress più importanti per quanto concerne le relazioni interpersonali. Ma diciamo che, detto proprio riassumendo, la quantità, la mole di lavoro e la mancanza di tempo sono, diciamo, nelle top 10 dei fattori di stress che oggi vengono riferiti dai lavoratori.
Il famoso campanello d'allarme, quello che mi dice: ora devo fare qualcosa, ora mi devo rivolgere al vostro laboratorio o comunque andare a chiedere un aiuto. Quali sono? Lei diceva prima che la percezione dello stress è molto individuale, però si possono definire appunto dei campanelli che ci dicono allarme, allarme, allerta, andiamo a vedere a fondo meglio questa situazione.
Sì, assolutamente sì, ci sono, ed è il corpo il primo a mandarci dei campanelli d'allarme. Diciamo che lo stress spesso si somatizza, nel senso che magari inizio ad avere il mal di pancia, mal di testa, dolori muscoloscheletrici, dolori diffusi, e questi sono i primi campanelli di allarme. Il problema è che spesso li ignoriamo. Perché diciamo: ma sì, dai, tiro, ce la faccio, resisto, però il corpo continua a mandare e poi ne aggiunge altri, magari più dei sintomi più emotivi, come l'insonnia, come il nervosismo, l'irritabilità, oppure una labilità emotiva dove mi viene da piangere per un niente, e questi sono altri segnali che il corpo ci manda. Poi, se non riusciamo ancora a capire, ce ne manda altri, per esempio tutti i disturbi cognitivi, come i disturbi della concentrazione, della memoria, non ci ricordiamo più le cose, non facciamo fatica a memorizzare le cose, e questi sono tutti dei segnali che dobbiamo assolutamente ascoltare, perché sono gli unici che abbiamo a disposizione che per capire quando stiamo tirando la corda. Il fatto e il problema è che, come ho detto prima, spesso li ignoriamo, perché ascoltarli vuol dire riconoscere di non stare bene, vuol dire chiedersi perché non sto bene e vuol dire riconoscere ed essere consapevoli del fatto che ho un problema al lavoro. Riconoscere: ho un problema col capo, ho un problema con i colleghi, non ce la faccio più. E poi cosa faccio? mi licenzio, cosa devo fare? E quello è un pensiero che è terrorizzante, e quindi la persona mette il coperchio sul pentolone e dice: no, tiro, magari non so, fra una settimana ho vacanze, poi starò meglio. Però se la situazione è grave, le vacanze non risolvono il problema, ed è lì che ognuno di noi deve essere un po', come dire, responsabile e riconoscere quando veramente si sta toccando il fondo, anche perché se non ci si ferma, il corpo comunque ci ferma. E dopo lì subentrano delle malattie gravi.
È quasi troppo tardi.
E dopo è tardi, mm-hmm. Esatto. Quindi assolutamente ascoltare i segnali e i sintomi.
Ma allora, facciamo un esempio. Una persona li ascolta i segnali e i sintomi e viene da voi. Come intervenite? Se la situazione è appunto di questo sovraccarico, di stress, di tanto lavoro e poco tempo a disposizione, di non condizioni ideali per svolgere le mansioni che sono state affidate a questo lavoratore, a questa lavoratrice.
Ma sicuramente, allora, la presa a carico deve essere completa, coinvolgendo magari anche il medico di famiglia o un medico specializzato, dipende un po' dai sintomi, no? Perché ognuno, come lo stress è soggettivo, ma anche i sintomi sono soggettivi. C'è chi somatizza di più col mal di schiena piuttosto che col mal di stomaco, ulcere, gastriti, oppure con oppressione al petto. Allora, a dipendenza della sintomatologia, consigliamo una presa a carico medica specializzata, e poi sicuramente tutta la presa a carico psicologica o psichiatrica. E poi lì si fa una riflessione con la persona, a capire se la fonte del disagio è modificabile, se sì o se no, che cosa possiamo fare, magari che strategia ha già messo in atto per cercare di risolvere la situazione. Ha già provato a parlare con i colleghi, ha già provato a parlare con il superiore, ha coinvolto qualcuno in azienda. E poi offrire anche noi questo tipo di, come dire, mediazione, ma nel senso di proviamo ad andare a parlare col datore di lavoro, a vedere se, no, sensibilizzarlo sullo stato di salute che sta peggiorando, anche perché quello che succede oggi è che spesso le persone quando arrivano sono già in malattia. Diciamo che il medico di famiglia è un po' la prima antenna, no? Ho il mal di pancia, ho il mal di testa, vado dal medico. E quindi bisogna approfittare di questo periodo di malattia per decidere che cosa si vuole fare. Se si vuole rientrare in un posto di lavoro dove magari la persona dice no, lì non cambierà mai nulla, e allora cosa facciamo? C'è mezzo di modificare la situazione al posto di lavoro? Quindi si fa tutta una riflessione sulle possibili strade da perseguire per risolvere il problema, con la consapevolezza che se non si fa nulla non si risolve da solo.
Probabilmente questa analisi è anche complicata dal fatto che ora scarseggia un lavoro alternativo. Negli anni, diciamo, delle famose vacche grasse, uno poteva dire mi licenzio e trovo un altro lavoro. Ora questa possibilità è quasi residua, no? È proprio una possibilità scarsissima.
Questo complica parecchio le cose, ed è anche il motivo per il quale la maggior parte delle persone che arrivano da noi hanno già un certificato di malattia in tasca, perché dicono: io ho tirato perché non volevo e non potevo perdere il posto di lavoro, giustamente, perché chi di noi non ne ha bisogno? E comunque, come dice lei, abbiamo la consapevolezza che non è così facile trovarne un altro, e quindi tirano, e però poi cedono, perché a un certo punto c'è un limite umano, c'è un limite psicofisico al di là del quale non si può più andare, ed è lì che poi subentra la malattia, ed è poi la malattia che ferma la persona.
Allora, incominciano ad arrivare i messaggi, ne sono già arrivati diversi. Renata ci dice: non è che oggi la gente non sa più lavorare. Una volta il lavoro era molto più pesante, si lavoravano molte ore, eppure nessuno era stressato e stanco come al giorno d'oggi. Dove se ricevono un ordine non è che nella routine si va nel panico. È vero, una volta il lavoro forse era più fisico, si lavoravano tante ore ed era più forse un lavoro che stancava il corpo e meno la mente, è una lettura un po' superficiale?
No, ma ci sta, nel senso che forse è vero, una volta era più fisico, forse è vero anche che una volta Se c'erano dei conflitti, cosa si faceva? Ok, come diceva lei prima, no? Se io non stavo bene in un posto di lavoro, me ne andavo e era più facile trovare delle alternative. Oggi quello che complica è il fatto di dover rimanere in un posto di lavoro perché non si hanno queste grandi alternative. Quello che dice la signora può anche essere vero, magari c'è una maggiore sensibilità. Infatti io dico, noi vediamo una parte di persone che sviluppano una sofferenza. È anche vero che c'è un dovere da parte dei dipendenti di trovare delle modalità di lavoro, di non prendersela se il capo ti riprende una volta, di non prendersela se una volta hai una valutazione negativa. Bisogna trovare un po' una via di mezzo. È vero che oggi forse è vero che magari il capo fa una sfuriata, ecco, i mobbing, no, assolutamente no. Quindi capisco il senso di quello che dice questa signora, però è anche vero che bisogna un po' avere il buon senso di capire, no, quando è una cosa legittima, che è una richiesta legittima del datore di lavoro e io devo farvi fronte e rispondere a questa richiesta, e invece quando diventa una cosa troppo fuori dalla norma, quando diventa una cosa anomala o addirittura quando invece diventa molestia.
Gianni invece ci scrive le difficoltà e dunque lo stress negativo dovuto alla mancanza di fiducia e a super controlli inutili. Qui si va un po' al campo che diceva lei prima, l'autonomia, la fiducia, appunto, la fiducia che il datore di lavoro o il responsabile dà ai propri collaboratori, quello è anche importante.
Sì, è un fattore di stress molto elevato, è un fattore anche di frustrazione e anche un po' di demotivazione. Se io so che il mio capo non ha fiducia e per questo mi controlla continuamente, è chiaro che al di là dello stress legato ai controlli e al sentirsi il fiato sul collo, c'è proprio un po' una demotivazione. Dici, sì, ma allora se non ti fidi, cosa faccio io qua? Diventa poco motivante e poco stimolante, ecco, lavorare in un ambiente controllante dove manca la fiducia.
La fiducia, il riconoscimento, il fatto di dire bravo, abbiamo capito che sono ingredienti importanti per sì. Lavorare bene in un gruppo appunto di lavoro. Noi andiamo avanti a discutere con Liala Cattaneo, coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro, dopo un brano musicale, ma vi ricordo i nostri contatti per intervenire nella nostra discussione, nostra e vostra discussione, con domande, spunti, riflessioni.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Quick and the dare.
Good on you, son, good on you.
The Camden shuffle and the 412.
Good on you, son, good on you.
Oh yeah.
Good on you, son, good on you.
The Camden shuffle and the 412. Yeah. You want
want to know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead.
Good on you, son, good on you.
The Camden shovel and the old one too.
Good on you, son, good on you.
Giuseppe ci scrive: i lavoratori ammalati sono l'effetto, occorre risalire alla causa. In molte imprese i lavoratori vivono una situazione di schiavismo non dichiarato. Un'affermazione forte, Liala Cattaneo, questa.
È un'affermazione forte. Non posso negare che siamo a conoscenza di realtà tosti, nel senso che di aziende che esigono molto dai lavoratori, che esigono in termini di obiettivi, di cifre, di rendimento e di insomma di richieste elevatissime senza dare molto in cambio, e sono realtà in cui è veramente difficile lavorare. Questo sì, dobbiamo pur dire che ci sono. Non mi risulta che siano la maggioranza, devo dire la verità, anzi direi che noi abbiamo i contatti che abbiamo con le aziende, sono aziende abbastanza sensibili, non tutte effettivamente.
Non abbiamo forse dato una definizione di burnout. Si parla tanto di stress, ma quando lo stress, appunto, non si curano le cause dello stress, si può andare in questa sindrome di burnout. Questa diventa una patologia in un certo senso, un mix tra depressione, demotivazione. Che definizione possiamo dare di burnout?
Ma diciamo che sono due fenomeni simili, ma che hanno comunque delle caratteristiche particolari. È vero che il burnout...
Non è che sempre allora lo stress, se non curato, sfocia in burnout.
Esatto, non è così. Il burnout è una sindrome particolare. È vero che può essere un po' nella fase finale dello stress, ma è una sindrome che ha delle proprie caratteristiche. Diciamo che il burnout, per definizione, è una sindrome che abbiamo sempre associato alle professioni di aiuto, o per esempio i medici, gli infermieri, psicologi, assistenti sociali,
professioni di cura,
di
dunque,
cura,
che fanno,
esatto,
il lavoro di cura.
Le helping profession, proprio per la particolarità di queste professioni, dove la relazione di aiuto è intensa. E quindi si parlava del burnout, per esempio, appunto, dei medici, eccetera, perché si parte con un idealismo della propria professione, un investimento molto importante nella propria professione, che però poi è un idealismo che si schianta, oserei dire, con la realtà in cui i pazienti muoiono, la realtà in cui gli utenti magari fanno un po' quello che vogliono, e quindi c'è e poi anche un confronto con la realtà in cui, per esempio, anche la struttura per la quale si lavora non dà tutti gli strumenti per, è un po' scusate il termine, un po' castrante, no? E quindi c'è questo impatto con la realtà che fa sì che diventa diventa faticoso poi continuare a svolgere la propria professione. Poi nel tempo il burnout si è un po' allargato, si parla anche del burnout dei docenti, dove effettivamente la relazione con l'allievo, con le famiglie eccetera può essere difficile, faticosa. E poi sento anche parlare per esempio del burnout dei manager, insomma. Diciamo che le caratteristiche del burnout sono proprio un esaurimento emotivo dovuto a proprio un senso di frustrazione, a un senso di insoddisfazione dove la persona sente di non riuscire più a dare quello che dava prima. C'è anche una forma di depersonalizzazione, di distacco, che a volte viene un po' interpretato come una protezione, dove ci si stacca un po' dal lavoro, dai pazienti, dagli utenti, dai clienti, e si diventa un po' freddi, un po' cinici, no? Meno investiti, fino però ad arrivare poi un po' a una morte professionale, perché poi cosa succede? Io non mi impegno più, disinvesto, fuggo anche un po' dal lavoro, aumentano quindi anche le assenze, e questo porta poi ad un lento logorio, un lento morire nel senso professionale, chiaramente. E quindi il burnout è una sindrome un po' particolare che va proprio a colpire un po' l'anima in lutto del proprio ideale. Più si è impegnati e investiti nel proprio lavoro, più c'è un rischio di sviluppare un burnout, perché la delusione, no, rispetto al proprio lavoro è tanta. E anche la sofferenza poi è tanta, perché chi ha una diagnosi di burnout non solo non riesce più a svolgere la propria professione, ma addirittura a volte esce proprio dal mercato del lavoro.
Sono frequenti le diagnosi di burnout? Voi registrate un aumento di queste diagnosi?
Non tantissimo, devo dire la verità che nella maggior parte dei casi parliamo di stress, anche di un forte stress, ma vere e proprie diagnosi di burnout non sono così frequenti.
Abbiamo un ascoltatore che ci scrive: secondo me il mondo è diventato veloce, spesso le persone non riescono a star dietro a quello che il mercato richiede. Una volta si scrivevano lettere e si aspettava la risposta, ora se non rispondi non appena ricevi una richiesta per mail hai qualcuno che ti fa pressione. In effetti questo qui dicono la tirannia dell'urgenza, no? I mezzi tecnologici e informatici ci aiutano, ma ci mettono anche sotto pressione.
Assolutamente sì, è proprio così. Oggi è tutto, tutto veloce, tutto urgente, tutto viene chiesto per subito, e questa la questione della tecnologia, che giustamente sì, ci aiuta, a volte ci facilita, ma allo stesso tempo non affievolisce sempre più, di più il limite tra quello che è l'attività lavorativa e l'attività extra lavorativa. Ci portiamo il lavoro a casa perché possiamo guardare le mail dal nostro smartphone, e quindi no, lì bisogna essere un po' noi disciplinati nel dire basta, adesso sto con la mia famiglia, adesso vado, faccio sport, adesso, ecco, di mettere un limite, perché se aspettiamo che siano gli altri a metterlo, no, loro ci provano, i capi ci provano, i colleghi ci provano, siamo un po' noi a dover mettere dei limiti, cosa non sempre facile, perché poi in alcune realtà se non leggi la mail che ti arriva la sera nel weekend non viene detto esplicitamente, però passi quasi un po' come quello che insomma non ti investi nel lavoro, e questo non va bene.
Sì, sì, il confine tra tempo libero e tempo professionale, tra vita professionale e vita privata si assottiglia sempre di più, sta a noi come ricalcare la linea, no?
Esatto.
In un certo senso, e magari appunto le famose priorità, capire che non tutto è così urgentissimo, no?
Esatto, dobbiamo proteggerci un po', insomma, sì.
E adesso noi abbiamo un messaggio di un ascoltatore che ci permette di introdurre l'altro grande capitolo che volevamo appunto discutere oggi, le relazioni interpersonali sul posto di lavoro che creano appunto stress, creano tensione, conflitti, le molestie e il mobbing. Abbiamo appunto un messaggio che ci dice come si fa a riconoscere il mobbing mobbing e ad arginarlo, a prendere provvedimenti una volta che si riconosce che è mobbing. L'abbiamo accennato all'inizio, sì. Forse dobbiamo ritornarci.
Sì. Allora, sì, allora il mobbing è importante che ci sia una distinzione tra quello che è una situazione di conflitto e il mobbing, perché il mobbing è proprio una serie di atti di persecuzione e di terrorismo psicologico, non esagero nel dire proprio un terrorismo psicologico, compiuti sul posto di lavoro, e sono degli atti che si distinguono dal conflitto perché sono subdoli, sono frequenti, sono ripetuti e durano nel tempo. E sono un po' come la goccia che col tempo va veramente a spaccare la pietra, perché sono degli atti che presi singolarmente possono anche sembrare banali, ed è questo che poi rende difficile anche alla persona dire ma cosa mi sta succedendo, no? Perché un giorno magari mi dicono, che ne so, la riunione alle 9 e poi invece era alle 8 e io ero in ritardo, il giorno dopo entro in ufficio e tutti smettono di parlare, poi un altro giorno entro e non mi saluta nessuno, oppure tutti vanno in pausa e non mi invitano. Sono tutti dei piccoli atti che, ripeto, frequenti e ripetuti nel tempo, creano il fenomeno mobbing, e l'intento è proprio quello di escludere la persona dal proprio contesto lavorativo. Cioè c'è una persona che è il mobber che, alleandosi i colleghi d'ufficio, pian pianino isola, esclude la persona con questi atti, ma molto subdoli, ed è anche per quello che è difficile esserne consapevoli. E poi è difficile rendere conto, quando le persone arrivano spesso dicono ma io ho quasi vergogna, no, a dirle quello che mi sta succedendo, perché sembra quasi che questioni da asilo, non mi parla più, abbassa il tono di voce quando entro, oppure mi ha tolto quel progetto con una scusa magari plausibile, ma che se messa in tutta questa serie di atti creano il fenomeno. Oppure quando si attaccano anche l'immagine sociale, no? Si viene a sapere che quella persona parla male di me, che mette in giro cose non vere, oppure quando cominciano a togliermi del lavoro o a sovraccaricarmi di lavoro, insomma tutto, ecco, capisce che sono tutta una serie di atti molto subdoli che durano nel tempo e che non sono ascrivibili ad un conflitto. Il conflitto è più esplicito, è più percepibile in qualche modo, il mobbing è veramente subdolo.
Allora le chiedo dopo di dirmi cosa si può fare per arginare appunto il mobbing. Abbiamo Giorgio al telefono. Benvenuto Giorgio, mi scusi per l'attesa.
Sì, sarò molto breve perché mi è stato detto che c'è poco tempo.
Ah.
E siamo nel business.
Siamo già poco nel tempo. Business anche noi, no, ma ce lo prendiamo il tempo, 13:48.
Poco tempo per lavorare e produrre di più. Allora, signore e signori, io direi una cosa, è veramente encomiabile quello che il Cantone ha fatto per istituire questa, io la chiamo prestazione. Purtroppo siamo in una fase evolutiva dove bisogna pagare. Noi umani non siamo abituati al cambiamento e purtroppo oggi c'è un cambiamento sempre più veloce, non pensiamo al prossimo digitale perché lì andiamo tutti in tilt. Allora ben vengano questi palliativi, ma io penso che bisognerebbe informare tutta la popolazione. Io parlo a livello svizzero, ma sarebbe opportuno farlo a livello mondiale, perché la mentalità dell'uomo purtroppo non segue quello che è l'evoluzione, e purtroppo c'è chi pagherà e purtroppo non ci sarà niente da fare, bisogna essere oggettivi. L'unica cosa da fare secondo me è quello di capire a livello personale se io non sono adatto, perché non ho la forza, la potenza intellettuale di svolgere una professione che mi garantirebbe un business e dunque un guadagno superiore, di riadattarmi secondo le mie possibilità, perché si parla di posto di lavoro, ma purtroppo oggi se non c'è l'efficienza, e l'efficienza è data dai nostri neuroni, dobbiamo pagare, e non so altro che cosa potrei dire. Tanti auguri.
Grazie Giorgio, lei ha puntato appunto sull'efficienza, noi siamo un po' la società della performance, dell'efficienza ad ogni costo, del risultato, degli obiettivi raggiunti, siamo un po' in questo trend, in questa tendenza.
Sì, sì, assolutamente sì, ma direi che Giorgio ha ragione nel senso che ognuno di noi è chiamato ad essere performante, efficiente e anche ad adattarsi al cambiamento, tant'è che si parla molto spesso di capacità di adattarsi alle novità, al cambiamento, si parla anche di formazione continua per star dietro all'evoluzione, perché tutto evolve ed è vero, però bisogna anche considerare che non tutti ce la fanno oppure non tutti ce la fanno subito, e allora è un aiuto che si vuole offrire alle persone che non ce la fanno per cercare di non farle rimanere indietro, altrimenti abbiamo una società a due velocità, quelli che ce la fanno e va bene, e quelli che non ce la fanno cosa ne facciamo? E lì tutti, ma non solo noi siamo una goccia in mezzo al mare, ma tutta la società, anche le aziende devono essere consapevoli di queste difficoltà che ci possono essere e aiutare il più possibile le persone a seguire il cambiamento veloce, insomma ad adattarsi, un po' questo che mi sento di dire.
Lì alla Catania abbiamo in chiusura due messaggi un po' critici sul discorso che noi stiamo facendo oggi. Giovanni ci scrive, faccio un riassunto del suo messaggio, dice che noi siamo privilegiati a poter mettere l'attenzione su problemi che altrove sono inesistenti perché semplicemente non possono permettersi di star lì a riflettere su questi problemi. In fondo noi lo possiamo fare come società, lui dice guardate, non so, con gli occhiali di greci e portoghesi, loro forse non possono permettersi questa riflessione sul lavoro che ci genera stress, ci genera malessere.
Mm-hmm. Beh, è chiaro che se confrontato ad altre realtà, indubbiamente le altre realtà hanno problemi diversi. Noi viviamo in questa realtà, in questa società, cerchiamo chiaramente essere e di apprezzare quello che abbiamo rispetto ad altre realtà. Ciò non toglie che è una realtà che a volte può far soffrire, perché di fatto ci sono delle persone che si ammalano a causa di questi temi di cui stiamo parlando, e quello che è un po' il nostro tentativo, un po' la volontà è di offrire un supporto a queste persone. Poi è chiaro che diciamo ogni realtà ha delle problematiche diverse.
Invece Gabriele ci scrive al nostro numero di SMS 955 parola chiave rete 1, lui dice anche qui faccio un riassunto del suo lungo messaggio: noi dovremmo riuscire a riportare l'individuo al centro dell'interesse comune e non continuare a mantenerlo funzionale in un sistema autodistruttivo.
Oh, sono d'accordo, riportare l'uomo al centro. Questo sarebbe già, se tutti fossimo consapevoli dell'importanza di portare al centro l'uomo, e tutti intendo dire anche le aziende, i datori di lavoro, i posti di lavoro, la società, cioè tutti, ma proprio tutti, non saremmo neanche forse qui a parlare di problemi, perché mettere al centro l'uomo vuol dire mettere al centro i bisogni, le aspettative dell'essere umano, che oggi non mi sembra, non ovunque, perché adesso non dobbiamo poi fare di ogni erba un fascio, ci sono delle realtà sane che grazie a Dio funzionano bene, però ecco, se riuscissimo in questo intento, sicuramente la sofferenza o il malessere legato al mondo del lavoro o comunque un po' al mondo in generale non diciamo diminuirebbe, sicuramente diminuirebbe. Sì, questo è un bel messaggio.
Questo è un bel
sì,
messaggio
assolutamente
da parte di Gabriele. Allora 13:54, siamo veramente in chiusura, però dobbiamo dare ancora due informazioni. Il mobbing, come lo si risolve, se l'unica strada è la denuncia, chi si rivolge a voi poi è quella, una volta stabilito e definito dobbiamo finire questo,
sì,
questo
certo.
discorso e poi dobbiamo dare le informazioni sulle due giornate incontri formativi che lei terrà per l'associazione Dialogare. Esatto. Allora concludiamo il discorso del mobbing.
Allora mi piacerebbe tanto poter dire che se si parla e ci si oppone chiaramente al mobbing non funziona, nel senso che se si affronta il mobber o comunque la persona che non ci vuole bene, che ci mette in difficoltà, allora forse si risolve. Non è sempre così, perché purtroppo magari anche a differenza delle molestie, penso anche alle molestie sessuali, non sempre parlare con il proprio molestatore funziona, e lì bisogna parlare con altre persone, poi dipende da dove si lavora, ma parlarne con i colleghi, a meno che non siano alleati, diciamo, del mobber, oppure parlarne con i superiori o ancora i superiori sopra, o le risorse umane, parlarne con qualcuno. Se non è possibile parlarne all'interno dell'azienda, parlarne con qualcuno fuori, possiamo essere noi, possono essere altre figure, però l'importante è essere consapevoli il prima possibile di quello che sta succedendo e intervenire tempestivamente. Vuol dire parlarne, chiedere aiuto, che cosa posso fare, in modo che agli enti, o come nel nostro caso, noi possiamo intervenire subito per far cessare immediatamente questi comportamenti molesti, perché è anche quello che poi dice la legge, secondo la legge mobbing, molestie, discriminazioni non possono essere tollerati, e quindi si richiama il datore di lavoro ai suoi doveri di far cessare immediatamente questi comportamenti. Però non è facile, per tutta una serie di motivi che non abbiamo il tempo di indicare, sì.
Che però magari si possono approfondire in questi due incontri che lei farà sabato 10 novembre e sabato 17 novembre, il primo dedicato a proprio conflitti e mobbing, il secondo a stress e burnout per l'associazione Dialogare a Massagno. Le iscrizioni sono ancora aperte entro il 29 ottobre, e trovate le informazioni sul sito dialogare.ch oppure alla mail segretariato@dialogare.ch. Ecco lì, chi parteciperà a questi due incontri dove lei sarà relatrice potrà approfondire anche questi temi. Sì. Io la ringrazio Leala Cattaneo, ricordo coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro, mettendo questo nome si possono anche trovare il vostro indirizzo, diciamo, internet e le vostre informazioni. Noi siamo proprio arrivati alla fine, ringrazio Roberto Conti e Karin Condolfa al centralino. La consulenza torna domani e sarà consulenza linguistica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.